aprite porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti.
Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo, e soprattutto dei giochi di ruolo direi questa settimana. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda.
Ciao ragazzi!
Del Duca.
Buondì amici.
E del Cap.
Buon GDR a tutti.
Eccoci, puntatona ricca di significato, molto importante per noi e che abbiamo deciso di fare completamente live, quindi abbiamo un flusso che sarà completamente privo di registrazioni e avremo quindi tutta la discussione,
tutta la pasturona sarà live.
Sì, grazie Mac, mi sono completamente incartato, sono devo prendere un po' il ritmo questa sera. È la puntata numero 270,
se è proprio quella, caro Jack.
Ok, abbiamo come al solito da fare un paio di piccoli saluti, cose varie.
Ah sì, giusto, ciao Magic Merchant, ciao amici, partiamo col RPG Digest.
No, aspetta un attimo.
Grazie per l'applauso a favore di microfono. Ringraziamo soprattutto i nostri ascoltatori
che prenderanno i tempi.
Allora, volevo salutare innanzitutto il mitico un ascoltatore che ci ha scritto un po' di messaggi.
Potrei
questa settimana
tizio,
no, ed è il mitico Mauro Longo. Allora, il mio appunto dice
quel Mauro Longo
che compra tutto,
sì.
Allora, Mauro Longo è l'ennesimo ascoltatore che dice: no ragazzi, mi fate spendere tantissimi soldi. In realtà noi, il nostro obiettivo sarebbe quello di farvi spendere bene i vostri soldi, non di comprare tutto quello che proponiamo.
No, cioè, ma lui ha comprato molto bene comunque, perché mi ha scritto l'altro giorno, sì, dicendo che ci ha maledetti, proprio maledetti, tipo la GIF, perché gli facciamo spendere troppi soldi. Ha già comprato Oltre, ha già comprato le avventure di Robin Hood,
Sleeping Gods,
deve ancora aprire cominciare Sleeping Gods, ha un tot di robe, tra l'altro anche impegnative, ma d'altra parte, essendo lui uno del settore, essendo lui soprattutto uno molto appassionato di giochi narrativi, ovviamente.
Ah, aspetta che senta la puntata di oggi.
Infatti gliel'ho un po' spoilerato, gli ho detto: Mauro, allora non ascoltare la puntata di oggi.
Tra l'altro, poi volevo salutare il mitico Diego Meleddu, che abbiamo scoperto non è l'unico ascoltatore della Sardegna.
No, non è sardo, più che altro.
No, è mezzo sardo, ho detto.
No, è di origine sarda.
Origine sarda.
Però lui non vive
a Brescia, credo.
A Brescia. Sì. Quindi fa parte del...
Quindi non è lui che alza il counter.
Counter della Sardegna, e non è lui soprattutto
amici sardi.
Secondo me c'è un culto del DBC in mezzo al Gen Argentu.
Non ho idea.
In cui si ritrovano
nei trulli.
Il famoso capro nero del Gen Argentu. Ma no,
non
palesatevi,
credo sia così distante.
Palesatevi, amici sardi.
Sì,
perché devo fare le ferie, avrei bisogno di alcuni consigli.
Esatto. E poi l'ascoltatore di febbraio del Molise deve ancora venire fuori. Io sono qui che aspetto. E poi vabbè, salutiamo anche Francesco Baraldi e Alessio Spadaro, che sono sempre gli ultimi cultisti, ovviamente li ripeto, non lo so, vabbè, comunque grazie mille amici. Ovviamente per diventare sostenitore del DBC, molto semplice, patreon.com/dunwichbuyersclub, lì ci sono dei vari livelli di benefit, e ricordiamo che ovviamente è sempre possibile diventare patron of the week e avere la vostra top 3, la vostra flop 3 commentata qui da noi in una puntata, se diventate anche solo per un mese Patreon da $5. Per il resto
sostenitori, comunque.
Esatto. Sostenitori, sì. Per il resto diciamo che il nostro modello di business è molto semplice. Io ho visto anche, adesso mi sto interessando un po' a Twitch, ci sono delle bellissime cose, ma sono veramente complicate.
No, e Twitch è una follia. Neanche con un bastone
e soprattutto ragazzi, perché noi non facciamo video praticamente,
facciamo troppi video.
E non abbiamo tempo fisicamente, cioè quindi o facciamo i video o facciamo il podcast e siamo più bravi a far quello e via. Per il resto, sì, beh, dopo 270 quello. Puntate, due robe,
abbiamo esperienza.
Abbiamo esperienza.
Forse.
E che altro volevo dire?
Io ringrazierei molto Spreaker, che ha deciso di cambiare il sistema di piani proprio mentre stavamo per esaurire il monte ore disponibile.
Grazie Spreaker.
Quindi... l'ha fatto a nostro favore o a nostro sfavore?
No, a molto favore. Avremmo dovuto fare un ulteriore aumento di piano, invece così possiamo rimanere col piano attuale.
Cosa c'è, Mac?
Niente, stavo facendo dei segnali perché salutiamo anche i nostri amici dell'associazione Ludimus di Rovereto, che questo weekend fanno un evento in un posto molto bello che avevamo già citato, e, a cui però purtroppo nessuno di noi riesce a partecipare.
Ludicamp,
esatto, 25-26 a Rovereto, in una location molto molto gaiarda, e quindi se avete modo di andare, tra l'altro le giornate sono pure belle, quindi potete incastrarci una bella,
come si dice qui al DBC, precog.
Ma chi, esatto, mi fa, ah, se volete vi faccio venite, vi faccio provare Project L.
Me l'ha detto, me l'ha scritto,
sì, grazie, solo che Rovereto è un po' lontano da qui.
Purtroppo Nuiafo, ben volentieri, perché Project L è una delle piccole cose che mi mancano da testare ancora, però
Lo faremo, soprattutto per la tua compulsione verso, esatto, i polimini. Anche se tecnicamente non so se sono polimini anche quelli tutti dritti,
Barrette colorate, non i regoli, so, allora già
i regoli del Tetris, i regoletti, ecco.
No, ma perché col Tetris tu hai anche degli angoli a 90 gradi, sì, invece, sì, quanto ho visto,
ma Project L ha quei pezzi di però,
sono tutti i pezzetti dritti,
no,
c'è anche i pezzetti che girano, molto bene.
Anche perché se si chiama Project L con la L fatta da polimino e poi non c'è un pezzo con l'angolo,
sarebbe il classico caso in cui la scatola non mantiene la promessa.
That's bait.
Bene, io direi che potremmo passare anche al sito magicmerchant.it, perché la puntata è lunga, ci sono diverse cose. Mac deve fare l'RPG Digest, che ovviamente seguiremo con pendendo alle sue labbra, e poi c'è tutto una mitica tavola rotonda di Land of Galzir, per cui potremmo anche pensare di lanciare così presto.
Non ho mai sentito uno zufolo più lungo, cioè una intro di uno zufolo più lunga di questa.
Aspetta di sentire il preambolo di questo di RPG Digest,
che saranno tre titoli, ma poi c'è quattro citazioni,
un totale di 10 giochi.
Accendo il fuoco da campo e vado. No, non c'è top 3. Non c'è top 3.
C'è che la top 10, non è ancora.
C'è una top 3 più citazioni.
Chiaro.
Vabbè, varie.
Caro mio, citazioni. Me l'hai chiamata la settimana scorsa.
Va bene, dai. 3, 2, 1.
Zufo!
Il sito magicmerchant.it è sponsor del The Witch Bears Club, per la sorpresa assolutamente di nessuno, perché l'abbiamo già detto prima.
No, per la sorpresa nostra, dopo essere stato vituperato più volte da altri.
Sì, in mia assenza, peraltro. Io non c'entro, volevo salutare il dottor Merchant. Io sono saluto, ringrazio sempre per la grandissima collaborazione.
In realtà io, in tua assenza, non sono quello che ha vituperato Merchant. Io l'ho difeso, sono stati loro due.
Io non ho mai vituperato. Vedi. Magic Merchant,
l'omertà, cioè,
diciamo che l'abbiamo un po' caricato, perché stavamo cercando degli oggetti che non erano presenti sullo store e abbiamo allora incitato amorevolmente il munifico.
Vi ricordo che la struttura è stata scossa dal terremoto, quindi
è vero.
Non sappiamo che cosa è passato, successo a tutti i giochi che sono contenuti.
Ma gli Umpa Lumpa sembravano in forma comunque,
tutto io fuori. Però quello che so, non so cosa è successo,
magari si sono mescolati i componenti, che ne so, di Grazie Sean Clever con quelli di tipo
Zombicide,
Zombicide,
dadi, cioè, di Grand Sean Clay,
Twilight Imperium 4 con dentro
Sushi Go Party.
Sushi Go Party contro, aspetta,
Twilight Imperium.
Twilight Imperium, esatto, alla Geek Madness.
Madness, sì, sì.
E stava vincendo Sushi.
La Geek Madness di quest'anno è veramente folle.
È proprio Madness.
Sì, quest'anno sì.
Ha un delirio a Las Vegas, praticamente.
Dicevamo, questa settimana il sito magicmerchant.it porta a casa vostra uno sconto del 15%. Grazie al codice DBC15, che ormai dovreste imparato a conoscere, e però lo facciamo questa settimana in modo molto particolare, lo facciamo tipo flash sale, perché il DBC15 di questa settimana è valido solo fino alla mezzanotte di giovedì 23.
Sai che questo giovedì 23, confermo.
Sai che questo ci causerà maledizione.
No. Allora, questo per premiare chi si ascolta l'episodio appena uscito.
Questo è giusto.
Giusto? Però. Come per premiare, so, chi fa il Kickstarter il primo giorno.
Ah, l'Early Bird, esatto.
E in cosa consiste questo DBC15 favoloso? Il DBC15 è attivo per la categoria Hotness, quelli proprio in vetrina, in grande, sono i titoli più caldi del momento, quindi flash sale fino a mezzanotte di quest'oggi, giovedì 23, avete la possibilità di andare su magicmerchant.it e tutto quello che trovate nella categoria hotness è passibile di DBC15, che dovete ovviamente inserire al lato dell'acquisto. Quando fate il vostro carrellino, inserite DBC15 e automaticamente i potenti mezzi del dottor Merchant vi aiuteranno a automaticamente scontare il prezzo. Vi dico alcuni dei titoli. Sì, perché la hotness,
magari saranno diversi, però perché,
Hit, il preordine di Hit
boom, in hot,
sì.
Frostpunk, per chi ha un tavolo grande come un campo da baseball
e qualche ora
per setappare. Acropolis, il gioco dell'anno in Francia, la nuova versione di Azul,
quella chocolate
mangerà non sapendo che è di plastica.
Amazonia, il nuovo capolavoro di Vincent Dutre, che ormai a cui diamo la paternità del gioco, anche se in realtà è solo
l'illustratore.
Endless Winter
è diventato un personaggio scomodo.
Endless Winter, gioco di cui vi ha parlato Ale 2 settimane fa. Brasil, il gestionale super hypato di Uplay, ne parlano tutti. Io non lo conosco, però
tanto Canopy non è di Vincent. Ah sì, è Vincent Dutre,
sì lui. Starship Captains, il nuovo gioco della CGE, che come sapete sono i nostri idoli cecoslovacchi,
cechi,
perdonate,
bravo,
mi è sfuggito,
quelli ti mandano la spazza.
L'autore, ragazzi, è quello di Alice in Wonderland World, che è il
quello di battaglie,
le battaglie nel tema di Alice Paese Meraviglie, di Green Forest, che è uno dei primi giochi di cui abbiamo parlato dal DBC, e Tidal Blades.
Quindi trovate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, trovate dentro Team Giochi Eisner. Da tavolo, premete la freccina solita, vi si apre il menu a tendina, entrate dentro Hotness e bagnatevi gli occhi, pasciatevi gli occhi nella bellezza.
Rifatevi gli occhi.
Posso dire che questo munifico è veramente munifico questa settimana?
Beh, fino a mezzanotte però.
Ma è solo per i più meritevoli.
Chi prima arriva, meglio alloggio. Questo è un grande refrain del DBC, lo diciamo
sono,
da sempre.
Solamente 12 titoli, ma sono tutti, secondo me, estremamente interessanti.
Ragazzi, ce n'è uno, c'è Hit.
A sto punto, perché scegliere?
Tutti.
Col 15% di sconto?
Tutti.
Sì. Compra tutto.
E ricordatevi che questo diciamo poco spesso, ma nella nostra reverenza verso il dottor Merchant dovrebbe essere più presente nei nostri messaggi. La spedizione gratuita parte dai 29 euro, per cui è una cifra veramente concorrenziale. Io lo dico perché ho sperimentato sulla mia pelle più volte la spedizione. Invece per questo tipo di cifra, secondo me, è veramente conveniente. Detto questo, ragazzi, andate e cliccatene, compratene tutti.
Hanno già stoppato tutti la puntata e sono già corsi direttamente su Magic Merchant.
Però ripeto,
tutto
fino alla mezzanotte di oggi.
Volate
giovedì 23 marzo.
Vai.
Detto questo, ragazzi, chiudiamo lo zufolo. 3, 2, 1,
zufolo!
Bene, io sono chiuso l'angolo zufolo, sono molto contento di dare finalmente la parola a Mac, che mi ha accusato di non fargli fare l'RPG Digest in maniera infame.
Ti accuserò più spesso di non
farne. No, è che non puoi farne uno ogni 2 settimane, no, perché sennò non ha più senso.
È passato Mac. Più di un mese dall'ultimo.
Appunto. Cioè, sì.
Appunto.
Ma quanti RPG escono?
Se esce tanta roba.
Ma esce una marea di roba, Jack, ce la sono sempre indietro.
Va bene, allora, se esce una marea di roba ti sfido. Ecco. Chiaramente, perché abbiamo deciso di mettere insieme Lands of Galzir con la RPG Digest? Perché questo ci apre un tema molto interessante di compenetrazione fra il genere classico GDR e il genere classico gioco da tavolo.
Avremmo potuto farlo anche tante altre volte, ma in questo caso specifico, secondo me,
le cose combaciavano, abbiamo fatto
tipo i cani della vigna con l'agricola.
Esatto, non c'entrano assolutamente niente.
Ah, perché cose, ma non puoi avere i cagnolini che girano.
No, non puoi avere i cagnolini, non puoi, hai solo il maiale in casa e basta. Cioè, se vuoi. Se non hai costruito la tua casettina per il maiale, o gli hai fatto il recintino, il maiale te lo devi tenere in casa.
Io l'ho fatto tutte le tre volte che ho giocato ad Agricola, l'ho fatto tutte e tre le volte.
No, io so che ad Agricola.
Siccome non sta capendo nessuno niente di questa cosa, potremmo smetterla e cominciare.
Grazie. Volevo solo fare un applauso a Mac per l'utilizzo ossessivo compulsivo dei recintini in agricola. Basta, poi ti do la parola, Mac, vai pure e vai tranquillo.
Allora, cari amici, beh, questo è il preambolo, come dicevo, sì, del RPG Digest. È un inciso molto veloce perché la settimana scorsa, sì, scusate, abbiamo parlato di Prism. Sì. E
eccolo,
abbiamo accennato molto
GDR
volante,
dei Pizzini.
Come definito dalle il GDR di Pizzini. Sì. Volevo dare due dritte perché il progetto è piuttosto interessante. Quelli di Fumble lavorano sempre bene.
Tra l'altro, mi scuso con Claudio Serena perché mi sono dimenticato, sì,
Claudio Custorino e Claudio Serena. Sono i due Claudio di Fumble GDR. Esatto.
Andiamo pure.
E perché ve ne parlo? Innanzitutto perché Prism è stato perché la campagna è finita settimana scorsa, se non erro. Ahimè, quindi non ho potuto portare l'attenzione prima, però il progetto è stato messo in crowdfunding su itch.io, che è una piattaforma molto molto usata da tutti i developer, soprattutto di GDR indie, perché è una piattaforma molto friendly con delle che fa tantissimi bundle con un mucchio di giochi. Io stesso ne ho acquistati più volte, tiene sia videogiochi che GDR, sono diciamo i due principali oggetti che si
beni trovano, di consumo di quella piattaforma.
Bravo. E perché? Perché i ragazzi di Fumble ci tenevano che Prism fosse facilmente condivisibile su questa piattaforma, che appunto molto spesso fa bundle a basso prezzo per supportare delle cause. Nella fattispecie loro hanno supportato, cioè tutti i guadagni che derivano da Prism andranno alla Gilda del Cassero di Bologna, che è un'associazione ludica, proprio di divulgazione ludica molto piuttosto famosa, in realtà sono sempre anche a Play eccetera, che ha uno spazio dove porta un sacco di gioco di ruolo. È uno spazio safe, nel senso che è un'associazione LGBT+, e è piena, un sacco di volte ha collaborato con Fumble, un sacco di volte ha collaborato con tante realtà del GDR nostrano, e io l'ho ritenuta una cosa bella, perché effettivamente un'azione concreta di questo tipo non è così banale, insomma. Poi di per sé il gioco è molto interessante, siamo più secondo me dalle parti del gioco di narrazione che non del gioco di ruolo vero e proprio, perché come un po' poteva ricordare Not the End, che però aveva una scheda diciamo strutturata quasi come un gioco di ruolo, tu che l'hai provato, Ale,
sì, sì,
hai ben presente. Qui invece tu l'hai giustamente definito il gioco dei Pizzini, perché tutta la meccanica si basa sull'inserimento e l'estrazione di foglietti di carta, di etichette come vengono definite, con sopra i tratti del personaggio, delle difficoltà che il personaggio può trovare.
A me interessa principalmente una cosa di ogni GDR, cioè il setting, nel senso
è a setting. Prism è un
sistema,
meccanismo,
ah,
e infatti durante la campagna sono usciti, se non sbaglio, 7 setting, uno per colore,
sette
più il bianco che permette di creare il tuo setting.
7 per setting, Jack?
49. No, c'è anche su Spotify, c'è una specie di Prism Session 1, Session 0.
Sì,
cioè, zero,
ci sono sessioni che perché loro sono...
Fumble GDR è un podcast,
esatto,
sì, probabilmente il primo podcast di Actual Play, quindi in Italia. Mm. Però Prism viene presentato più che altro nelle volte in cui ho avuto modo di insomma caderci dentro. Il setting è presentato come un post-apocalittico con alcuni tratti del tipo... sopravvivenza prevalentemente.
Survival.
Diciamo che il core del gioco è tutto fatto, cioè è un sistema fatto per giocare in una distopia dove i personaggi sono personaggi in crisi. Tra l'altro la cosa bella è che i giocatori, c'è una persona che fa la distopia, quindi come accade spesso in giochi narrativi, fa il mondo di gioco, cioè interpreta tutto il mondo di gioco. Poi c'è un personaggio che può fare, gli altri fanno le anomalie, che possono essere o un personaggio fisico, proprio una persona, oppure tipo un collettivo di qualche tipo, un gruppo di persone, e tutti hanno dei piccoli dettagli definiti appunto su queste etichette, che poi vengono utilizzate nella sacchetta quando si arriva ai punti di svolta, ovvero i momenti clou della narrazione.
È uno di quei giochi di narrazione condivisa in cui tu in realtà non stai ruolando veramente, ma stai letteralmente facendo la classica sessione zero di creazione di un mondo. È come se tu stessi creando una sorta di cronistoria di un periodo di quel mondo lì.
Esattamente.
Un po' complicato magari da capire, però se andate ad ascoltare le sessioni che hanno realizzato su Fumble GDR, io ho ascoltato le prime due, effettivamente ti costruiscono proprio un mondo di gioco, è molto particolare.
Esatto.
E la pesca dei biglietti non fa altro, quando tu peschi una caratteristica, è quella che dà il via alla narrazione, come quei giochi narrativi di carte.
Sì, come presente, c'era una volta.
Come c'era una volta, in cui tu componevi.
Ti ricordi c'è anche la storia qualcosa? Della rapa parlante?
Molto bene. Era zana parlante.
No, no, era la rapa parlante. Non me lo posso mai dimenticare.
Una cosa che mi ricorda
è scolpita a vita nella mia coscienza.
Comunque, ecco, penso che sia ancora disponibile in download gratuito quello che era il beta. Il beta non era proprio una questione. Questa quick start era più che altro il documento di beta testing di beta play, e lì sul sito di Prison attraverso Fumble GDR lo trovate. Dateci un'occhiata, perché soprattutto per chi ha le prime armi oppure per chi è interessato ma vorrebbe qualcosa di leggerino, secondo me non è male da provare.
Beh, le prime armi non lo so,
magari prime armi
è
no,
più leggerino di Nobby Nobby.
È difficile ruolare per uno che non è abituato, perché
sì, forse sì, sì.
Comunque ragazzi, l'inciso di 12 minuti ti saluta,
l'avevo promesso io.
Non ho niente da aggiungere. No. Andiamo avanti.
Non sono 12 minuti.
Non ritenni opportuno
fare altre domande? No, beh, no, adesso al di là di tutto, no, è giustamente, però abbiamo detto abbastanza tutto.
No,
io sono, perché sai che sono qua con le ditine pronte a googolare tutte le cose matte che mi dici.
Questa
vai.
Settimana, Google. Anzi, in questa puntata dell'RPG Digest, esco dalla mia comfort zone perché ho portato 3 titoli OSR. Come sapete,
Old Shit Rules,
ne abbiamo già parlato in lancio di campagna.
Sì.
Old School Renaissance, che è questo movimento che ormai è diventato praticamente quasi un genere a sé, che recupera degli elementi dei primissimi GDR, principalmente D&D Scatola Rossa, e in qualche modo li ricontestualizza, li rielabora e ne fa un prodotto un pochino più friendly, che possa piacere sia ai vecchi Grognard che si lamentano di tutto,
ai vecchi
Grognard che si lamentano di tutto, e anche i loro
giocatori. Da quando ci hanno detto che usiamo troppi inglesismi, abbiamo aumentato in modo folle.
Abbiamo improvato.
Sì, improvato.
Abbiamo improvato il nostro linguaggio.
Mi piace, perché gli OSR sono esattamente il contrario di Prism. Cioè, fare l'introduzione su Prism è proprio parlare degli OSR.
Prism è un prodotto fresco, nuovo, narrativo.
È come praticamente parlare delle serie TV odierne e poi cominciare a parlare di Autocarmen degli anni 65. Cioè.
Bene, allora Mac, tu hai appena fatto la presentazione di una nuova serie fighissima, adesso sei tornato indietro a dire okay,
Baywatch,
chiaramente che ho selezionato questi tre.
Fammi un test di sapienza magica,
quindi l'A-Team,
il nuovo A-Team,
supercar,
il nuovo supercar.
E
MacGyver.
Manimal no, perché è insalvabile.
È fallito in un punto.
Era il mio martedì mattina. Stavo a casa da scuola.
Manimal.
No, ma Manimal hanno fatto 8 episodi, l'hanno chiuso.
È quello che gli ribollivano le mani, ma poi
quando
partiva la trasformazione di Manimal, gli ribolliva la mano.
Sì, era molto inquietante.
Molto bello.
Comunque, allora, non sono particolarmente, cioè non è il top del top, però
cosa siamo qua a fare? Non so.
Parlami
di Merletti. Google ha 2 Merletti e dimmi: non è il top.
È inutile
però
che vada a prendere roba di cui ho già parlato, perché il top ve lo porto sempre. Sì. In questo caso specifico, però,
è il top dell'OSR.
Ho preso 3 progetti OSR, tutti e 3 passati su Kickstarter in tempi recenti, uno dei quali è ancora su Kickstarter.
Sì.
Che per un motivo o per l'altro hanno catturato la mia attenzione piuttosto snob rispetto a questo tema. Per un certo motivo, e adesso vado ad elencarveli.
Bene,
allora, in posizione numero 3 abbiamo l'unico di questi 3 progetti che è ancora attivo, campagna attiva fino al 30 marzo.
Sì.
Shadow Dark RPG di The Arcane Library. Dietro Arcane Library c'è un'autrice che, per chi bazzica un po' il sottobosco del GDR non mainstream.
No, vabbè, questo è bello, Mac.
Aspetta.
Cioè, non è una borata.
Non farti trarre in inganno dall'estetica.
Sì.
Dietro ad Arcane Library c'è Kelsey Dion, che è una scrittrice e una designer piuttosto nota per soprattutto Index Card RPG, che i più nerd di noi sicuramente conoscono. È un GDR molto procedurale.
Tu lo conosci, Index Card RPG?
Index Card RPG è un GDR piuttosto procedurale,
no,
molto facile,
che
ha riscosso grandissimo successo proprio per questa sua facilità di approccio. Ecco, Kelsey qui ha fatto un passo in più, nel senso che ha creato questo Shadow Dark RPG che di base è un po' il solito dungeon crawling, ovvero ha le classi,
scusa
banda, classi
favorisco
simil beholder, roba tutta scura, classica carta
roba tutta scura, è bianco e nero, cioè.
Sì, no, ma setting
aspetta, è tutto black white-ato.
Sì,
black
sì, beh, è la cifra stilistica dell'OSR, voglio dire.
Sistema basato su dado da 20, classi ultra tipiche, combattente, priest, ladro, mago, eccetera, eccetera, tutto così, però... Però un paio di cose,
un twist
veramente figo.
Okay, è bene, dadi li puoi lanciare solo dalla bocca?
No, non è vero.
No?
È una cosa piccola, ma secondo me è geniale. Allora, siccome è un gioco quasi esclusivamente di dungeon crawling, questo, l'autrice ha voluto dare una pressione in gioco ai giocatori piuttosto interessante, ovvero tutte le fonti di luce, quindi principalmente le torce, nel gioco durano un'ora, hanno un'ora di luce reale, quindi più tu ci impieghi al tavolo a fare le cose, più le torce si esauriscono, e quando i dungeon di questo mondo finiscono nell'oscurità, succede come i mostri, come gli alieni di Nemesis Lockdown, che diventano
più forti,
ancora più cattivi, i giocatori diventano non più deboli, però cominciano a tirare con una marea di svantaggi.
Siamo su Darkest Dungeon praticamente.
Qui non c'è la Dark Vision, tipo, cioè anche gli elfi non hanno Dark Vision, i nani non hanno Dark Vision, è tutto concentrato.
Ma sai che merda essere un nano? Cioè no, già vivi sotto i monti, non hai neanche la Dark Vision,
però poi
hai le torce che durano un'ora sola, megapunti, che cazzo ci stai a fare dentro?
Hanno mega punti, mega boost a punti vita, che qua è una cosa molto positiva,
tanto scusate lo sproloquio, ma vabbè.
I giocatori partono con pochi punti, ecco. Allora il vero twist della baracca il twist della baracca è proprio questo, cioè il fatto di introdurre un elemento del mondo reale, ovvero un timer sostanzialmente di un'ora per ogni torcia che viene accesa, e chiaramente puoi giocare tutto attorno a questo, perché le tipiche sfighe che succedono ai giocatori è i goblin arrivano, gli razziano la roba e gli portano via tre delle quattro torce che avevano.
Giustamente l'OSR, che era un campo minato di sfighe una dietro l'altra, in cui se morivi tipo è giusto così, tagliola proprio.
Facciamole,
giustamente questa ha detto no, ma è troppo easy, mettiamogli anche la pressione delle torce, così giusto, proprio ci sediamo al tavolo e stiamo bene, cioè ci facciamo una bella serata in sciolenza.
Allora io trovo che per un setting come diceva Ale, alla Darkest Dungeon, secondo me questo è un prodotto abbastanza interessante.
Allora, volumetto figo, 75 bombarde,
costa tantissimo, la grafica è molto bella.
Tutto però 75
Cioè, premium Shadow Dark RPG Core Rulebook e All Physical and Digital Stretch Goals, però a $109 hai anche tutte le espansioni
sì,
che e sono a $129 c'è tutto
complete. Complete.
Però luglio 2023,
per il resto ovviamente integra, essendo uno essere moderno, integra tutta una serie di meccaniche tipo la distanza che è calibrata sul vicino, medio,
ok, lontano. Bisogna giocare con le miniature, dai.
No, non è
alla fine quindi è un advanced D&D. Giusto?
No, molto più semplice, Ale, molto più asciutto. Okay. Sì.
Dalla 20 brutale.
I personaggi hanno le classiche 6 caratteristiche, non ci sono neanche le skill, ma ci sono principalmente test sulle abilità e i talenti che ti sbloccano, come dire, dei poteri speciali, chiamiamoli così. Ogni classe ha la sua, quindi molto pane e salame, con questo twist appunto dell'oscurità e quindi della luce che ha una durata limitata, che è abbastanza interessante. Tra l'altro è presente una quick start gratuita su DriveThruRPG, che vi potete scaricare, e se volete, come dire, bagnarvi il becco e provare a fare un gioco.
Comunque solo in inglese.
Potevano rendere ancora più hardcore, facendo tenere a tutti in mano una candela accesa,
certo, poi
e dovevi star lì tenendola in mano.
Oppure però si consuma molto meno veloce.
Oppure il cellulare con la torcia, a un certo punto si finisce la batteria.
Ma il cellulare non ti fa colare la cera calda sulle mani quando si avvicina.
Non è abbastanza hardcore.
E quando lo scoppino si avvicina ti brucia...
Bene.
Comunque questo è un progettino che secondo me ha questo dettaglio abbastanza interessante.
Molto bene.
Dettagli molto più interessanti ce l'ha invece il numero 2, che è Odyssey Black Tales RPG.
Allora,
anche di questo ne abbiamo parlato, Ale.
Questo conosco.
Perché è veramente un bel progettino.
Odyssey Black
Tales RPG.
Black Tales.
Di Officina Meningi, quindi italianissimo. Officina Meningi è
finalmente...
nota soprattutto per i libro game. Il libro game ad esempio di Conan, che è uscito l'anno scorso a Modena.
Questo è fighissimo.
Questo è veramente figo.
Questo è motore Powered
no,
by
no,
Mork
non
Borg.
È Powered. No. Infatti è un
c'è
po'.
C'è scritto qua.
No,
compatibile.
Adesso ti spiego tutto. Non mi sarebbe Ulisse.
Esattamente.
Allora, la la bazza della cosa, perché
ce lo siamo linkati, sì.
Perché ve lo porto? Perché la bazza alla base del gioco è veramente geniale, secondo me. Valentino Sergi e Andrea Rossi, per quanto riguarda la parte meccanica, si sono veramente spremuti le meningi e sono venuti fuori con questa
Officina Meningi, giustamente.
Giustamente, questa bella idea di trasportare i giocatori nel poema epico, appunto, dell'Odissea. Ma con una differenza rispetto a quella che abbiamo studiato a scuola.
C'è un twist anche in questo gioco,
certo, Mac. Per se no mica ve lo portavo, caro Jack. La storia di Ulisse è una menzogna, è tutta una gigantesca bugia, perché in realtà Ulisse è un efferato pirata mercenario che scorrazza per le isole del Mediterraneo, andando a rubacchiare di qua e di là, soggiogando le popolazioni,
Sobilla,
stanca,
Sibilla,
e ne fa di ogni,
disrupta la vita dei local.
esatto.
Però
saccheggia senza pietà,
la sua intelligenza, il suo pillaggio, come quelli sono, rimangono come nelle,
anzi è anche peggio, perché è ancora più, sì, è ancora più, cioè sono
che malvagio, come solo che
malvagio, esatto. E qui la cosa interessante è che i giocatori potranno o allinearsi a questa condotta, diciamo deprecabile, e diventare predoni e giocare quindi nella parte dei predoni, oppure predoni che ovviamente alla fine diciamo dei viaggi dovranno cercare di ottenere la loro parte di bottino, sempre che ci riescano, oppure si potranno fare i salvatori, e quindi mentre Ulisse li porta in giro per il Mediterraneo e mette a fare fuoco le varie isole, cercare di ingraziarsi, salvare parte delle popolazioni che subiscono gli attacchi,
autoctone,
cercare di sabotare i piani più turpi di
Ulisse. Come la banda del Brenta, quelli vicini devi tenere comodi, quindi
il loro obiettivo era spodestare Ulisse e mettere fine alle sue razzie,
perché vogliono mettere fine alle razzie di Ulisse, perché sanno anche loro che è sbagliato. Per fare questo però devono prendere supporto dalle persone che poi gli daranno, come dire, manforte nel momento in cui si scaglieranno contro loro.
Quindi vanno da Polifemo, gli dicono: ehi Polifemo,
ehi tu Polifemo, togliele quelle mani di dosso, cose così.
Non credo che sia
bello sguardo.
Bello sguardo.
E ad ogni modo, questo è l'incipit. Poi in realtà il gioco è interessante anche per altri motivi, innanzitutto perché può essere giocato in tre modi. Sia come journaling game, completamente in solitario, grazie a tutta una serie di spunti di avventure che vengono selezionati ovviamente col tiro di dado e che guidano il giocatore.
No, in solitario non lo giocherei mai questo.
Sai che invece secondo me è proprio figo, cioè fai il diario della nave e di tu come
cerchi. Quello è bello, però se stai facendo un equipaggio di predoni e sei tu da solo, non so, la cosa non mi
interessa. Tra l'altro
invece pensarlo proprio come una specie di poema.
Posso dire il fun fact che hanno citato tra gli autori, è citato Omero. Andrea Rossi, Omero, Valentino Sergi. Omero quanto contento sarebbe di vedersi rivoltata la patata in questo modo.
Ma in realtà credo che la licenza sia scaduta. Sono più di 75 anni
dalla morte, mi sa di
probabilmente sì.
Puoi farne ciò che vuoi.
La seconda modalità è gioco a due, sempre come journaling game, ma con diciamo competenze suddivise, ovvero perché uno fa l'equipaggio dei predoni mentre l'altro giocatore fa tutto il resto del mondo.
Un po' come Panda, dai, vieni a casa mia, giochiamo a Black Odyssey, passiamo tre ore, tu scrivi nel tuo diario,
lo fai insieme,
chat direttamente.
Comunque Odyssey, Black Tales, che sono, diciamo, i nomi sbagliati.
L'ho detto all'inizio, comunque. Lui
ha detto Black Odyssey, quello è un videogame.
Guarda che la gente non l'ascolta comunque,
per me, è completamente impossibile dire questo
gioco. E poi ovviamente c'è la terza modalità, che è quella classica, master più giocatori e via che si va.
Molto bene.
Cos'altro dire? Il
sistema
base,
alla fine qual è?
Allora, il gioco di base ha un suo sistema, un regolamento originale scritto appunto da Andrea Rossi, che è Basic Old School System, mi pare che si chiami, e è un sistema sempre molto semplice, molto diretto.
Si consultano gli auspici per vedere come vanno le prove.
Bravissimo. Cattivo come, non so,
ricordiamo che Andrea Rossi comunque è il curatore dell'edizione italiana per Need Games di Ose, come si chiama?
Ose.
Old School Essential,
grazie Banda.
Di cui ho tutto.
Quindi diciamo è una persona che DOSR ne sa, e però è anche compatibile con quinta edizione e con Morkborg, appunto, che è uno degli OSR per eccellenza,
per chi
quindi
vuole il sangue,
esatto, e ovviamente con Old School Essential stesso.
Ammetto che l'idea di provarlo col sistema di Morkborg a me
Ma insomma, sì, se vogliamo
dura,
cose tagliate
dura 8 minuti. Dura 8 minuti. Remo in testa, cadi in acqua.
Comunque morto. Voi, chi ha partecipato alla campagna, avrà tutta una serie di stretch goals sbloccati, mostri in più, opportunità in più, mappe in più. Con la campagna venivano, sono state sbloccate 7 avventure già, okay. 7 incursioni.
Se, per tagliare un attimo, quando sì. lo proviamo?
È quando
ottobre 2023
sì, no, appunto, ma appunto, quando lo proviamo
beh con il sistema di Morkborg potrei farvi fare un bel giro effettivamente.
Fatta, boh.
E tra l'altro voglio mettere un plauso alla grafica perché ricorda moltissimo 300 di sì, Frank Miller. Cioè proprio si vede proprio che hanno preso ispirazione da lì, quindi carica ulteriormente proprio l'aspetto morkborgoso della faccenda, violenza
non morboso, morkborgoso.
Esatto.
Spero che al cultista zero gli esploda il cervello dopo sta puntata. Sto mettendo lì delle chicche.
Beh, in realtà di due ne abbiamo già parlato in privato.
Ecco. Sì. No, ma gli sto mettendo gli inglesismi.
Gli inglesismi.
Perché siccome è venuto a fare il fenomeno con le traduzioni,
adesso la metto lì.
Vai pure.
Comunque, ragazzi, uno. Appunto, anche di questo, sì. Quick Start disponibile sul sito di Officina Meningi, Easy and Fast. Provatevelo tutto in italiano, questo anche, quindi al limite se volete il manuale completo aspettate a ottobre quando uscirà.
75 bombarde.
Eccolo. Invece l'ultimo l'ho tenuto ultimo, ovvero primo.
25, Jack.
Sì, 25, solo tutta la cosa digitale.
Questa tua frase è incredibile.
Ah, solo PDF.
L'ultimo l'ho tenuto
PDF,
ultimo, quindi primo.
Sì. PDF, un dado, e però free shipping worldwide. 75, c'è il libretto.
Certo.
Language options.
Italiano e inglese.
No, 5 per Ulysses full package.
Vabbè, se vanno a vedere serenamente sulla pagina.
Sì, comunque sì, no, prezzi onestissimi.
Molto onesti. Questo, come sempre da Officina.
Stringi, prezzi onesti.
Esatto. L'ultimo,
ma primo
della mini classifica di oggi è un OSR che in realtà era già uscito in precedenza, un po' sotto traccia, perché sì. È una hack di The Black Hack, che è già di per sé un OSR.
No, cioè, no, fermo.
Allora, il gioco si chiama The Black Hack.
The Blackest Hack.
È perché sono
Adrenaline Green inchinati.
Mac la scelta, perché ci sono tante hack e tante
Inception. Allora, quanti livelli di hack ci sono?
L'ultimo, non ultimo, bensì primo.
Scusami.
È Hack Black Hack.
Se questo gioco fosse Inception, saremmo nell'albergo o nella base artica?
Secondo me nel ponte.
No, siamo nella base artica per adesso.
Porca troia.
Dobbiamo ancora andare giù comunque, ti ricordo.
Allora dite che si può andare anche...
Allora, il gioco lo trovate... Aspetta, basta.
Sì,
casino,
sì.
Se no la gente non capisce. Sì. Il gioco di cui vi parlo si chiama Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition.
Ok, allora... Okay?
Non ho capito io, figurati chi sta ascoltando il podcast.
Okay. Ultimate Chaos Edition. Black Sword Hack, come dice il nome stesso, è un hack di The Black Hack, che è un altro gioco OSR.
Chiudete tutto!
E questo l'ho tenuto per ultimo, perché ma c'era tempo di spiegare.
Vabbè, è ultimo ma non ultimo.
No, esatto.
Siamo primo e poi ce ne sono altri 5 là sotto.
Comunque Black Sword Hack, googolate, lo trovate, lasciate perdere la
Chaos Edition.
E comunque il nome completo è
quella bella.
Allora.
The Black Sword Hack
Knock Ultimate. And the Merry Mushman.
No.
Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition.
Esatto. Okay. Perché il Black Sword Hack originale è uscito 2 anni fa, autoprodotto da Kobayashi, che è un designer francese,
sì.
Che si nasconde dietro,
che non ha il cognome.
Si nasconde dietro
il Kobayashi, che ricordiamo
è Alexandre Jeanette,
famoso per
Hitta, è il suo vero nome.
Kobayashi è quello dei soliti sospetti.
No, Kobayashi è quello che mangiava gli hot dog e poi è stato dottorizzato da
sì, no, ma è quello, sì, dei soliti sospetti. Kobayashi, certo. Inoltre è quello che in Star Trek dà il nome dell'esame della Kobayashi
ed era l'ex campione di mangiatori di hot dog,
sì.
È stato detronizzato poi dal mitico Joy Chestnut.
Ecco. Non credo che sia questo Alexander.
Ma non credo.
Quante
che sia
cose
lui.
In un unico Kobayashi.
Pensa a te, quante reference. E è stato platinum bestseller su è uscito 2 anni fa, è stato platinum bestseller su DriveThruRPG. E quest'anno, anzi l'anno scorso tecnicamente, Olivier Venot ha deciso di riportarlo su Kickstarter con questa edizione migliorata, ampliata e soprattutto impreziosita dalle tavole galattiche di Goran Gligovic.
Bellissimo, Gligovic, una bomba.
Andatevelo a vedere anche solo per l'estetica. Allora, Goran Gligovic è un artista che lavora tutto con lo stile dei manifesti anni 70-60, di proprio dell'era in cui lo Sword and Sorcery, di cui The Black Hawk l'OSR, diciamo, lo incarna, l'incarnazione perfetta, è galattico. Sembrano i frontespizi della serie Urania.
Incredibile,
guarda che roba.
E tutto il progetto grafico è veramente bellissimo, ragazzi. Ma la pasturona c'è.
Sì, ma costa solo 25 euro.
Ma posso, scusa, vai in fondo, per favore.
Beh, costa solo 25 euro.
Cioè, no, aspetta, vai giù.
Sì.
Sotto c'è la copertina di Knock.
Sì, certo, perché
Knock è un supplemento che in Italia vende la Need Games, ha appunto la sua collana di giochi OSR, che è stata candidata quest'anno anche come finalista del concorso, esatto, di Io Gioco.
Perché questa raccolta di articoli contengono un sacco di cose interessanti per chi gioca OSR. Knock è stata una delle più famose perché effettivamente la qualità è piuttosto alta e ha portato anche estetica, oltre che di contenuto, ha portato ad un altro
livello.
Estetica
incredibile,
25 pezzi ci ha regalato.
Ma parliamo di Black Sword Duck, perché ve ne parlo? Perché molto semplicemente con The Black Sword Duck voi potete mettere in scena ambientazioni Sword and Sorcery che traggono ispirazioni dai pesi massimi del genere, tipo Michael Moorcock, Fritz Leiber, Jack Vance, Robert Howard e via discorrendo. Quindi un feeling molto old school, perché grande parte dell'iconografia di quel periodo ha poi dettato proprio dei setting interi, però accompagnato da delle meccaniche moderne e varie idee piuttosto interessanti anche in questo caso, che permettono sostanzialmente di creare ai giocatori il classico anti-eroe della Sword and Sorcery, che combattono a colpi di patti demoniaci e spade runiche maledette in mondi che sono inevitabilmente condannati alla rovina a causa della lotta fra legge e caos.
Cioè, guardati questa tavola.
Esatto. Sì, ma tutto il progetto grafico, ragazzi, è eccezionale. Innanzitutto partiamo dal fatto che in questo gioco non ci sono classi, ma le abilità dei vostri eroi sono definite dal background, che può, quindi puoi essere barbaro oppure civilizzato, decadente, quindi proprio, diciamo, la tua popolazione di provenienza qual è, e poi da una serie di diciamo di possibilità che queste culture ti danno. Ci sono le classiche 6 caratteristiche di D&D, ma perché è un hack di The Black Hack, appunto, sì. Perché The Black Hack ha inserito tutta una serie di elementi. Se vi ricordate, vi ho parlato anche di The Cthulhu Hack qualche mese fa. Ecco,
sì.
Sostanzialmente è una versione minimal di D&D dove sono stati sfruttati degli elementi piuttosto moderni di game design che permettono di bypassare alcune storture, alcuni meccanicismi che rendevano il gioco un po' pesantino. Ad esempio, in questo caso, l'introduzione del Doom Die, il dado del destino, è molto interessante perché è un dado che ti permette di fare cose eccezionali. Può essere utilizzato quando sostanzialmente il vostro eroe cerca di spingersi oltre quello che sarebbe il limite naturale delle cose, o invocando poteri oscuri, tipo i suoi patroni caotici, oppure richiamando il potere della sua spada, oppure utilizzando una strana forma di magia che è quasi più simile alla scienza, no? Perché in questo setting vengono presentate 6 differenti possibili di magie in senso molto lato, quindi la sorcery, la weird magic, le armi runiche, appunto, e così via. E poi questo dado si esaurisce man mano che vai avanti, cioè più lo utilizzi più tu draini il suo potere. Quando lo esaurisci completamente, finché non ti riposi, non lo recuperi, il suo potere. E soprattutto il tuo personaggio subisce una serie di sfighe che, perché ovviamente ha portato troppo in là, ha giocato
molto
troppo
bello
col fatto.
Ma perché numero uno Mac questo?
Allora, per vari motivi. Uno, perché tutti i sistemi tratti da The Black Hack, secondo me, sono molto interessanti per un gioco leggero, veloce e moderno, su una base però molto friendly, che è quella classicamente di D&D. Poi per il setting, perché The Black Sword Duck, secondo me, riesce a catturare perfettamente il punto di differenza che c'è fra il classico fantasy diciamo alla D&D e lo Sword and Sorcery, che è un setting ben preciso, con degli stilemi anche ben precisi, e lui riesce a condensare in un unico manuale appunto cose molto diverse, come il K e Spada, lo Sword and Sorcery K e Spada di Fritz Lieber, di Pfaffer, di Grimhauser, per dire, sì, con il Dark Fantasy apocalittico di
Elric di Manny Bonet.
Cioè, io mi sono accattato direttamente il PDF, ho recuperato la versione vecchia, quindi in questa qua nuova ci saranno ancora più cose, ma vi dico che da un punto di vista di scrittura è veramente interessante, cioè vi permette di innanzitutto di spaziare molto tra i setting, in realtà, perché appunto l'inserimento anche di elementi sci-fi in alcune di queste proposte è veramente notevole. E poi la cosa bella è che anche qui il world building è quasi corale, nel senso che si parte dagli anti-eroi. E quando i giocatori stanno creando i loro personaggi, il master aggiunge degli elementi e si fa consigliare da loro su come creare il villain, perché c'è sempre un villain, il motivo per cui questo mondo sta finendo.
Benissimo.
e perché questi anti-eroi dovrebbero essere interessati a sconfiggere questo villain. Quindi c'è un forte commitment da parte di tutti gli elementi di gioco, anche tra giocatore e master, appunto, che porta verso un chiaramente, secondo me, una cosa episodica, perché non è una cosa su cui può fare una campagna sterminata. Certo. Però è molto ficcante, molto concentrato, molto focus, e poi, lo dico candidamente, fa parte di un... va a colpire proprio uno dei miei soft spot, che è questo tipo di fantasy particolare e che, in effetti, non è così tanto, secondo me, rappresentato anche nel mondo di gioco di ruolo, nel senso che lo Sword and Sorcery, veramente Sword and Sorcery, abbiamo qualche esempio negli anni 80 e primi 90, però poi, soprattutto dalla Chaosium, però poi si è un po' persa le tracce. Secondo me ci voleva un po' per un prodotto SR fatto bene che riprendesse un po' questo setting.
E ce l'abbiamo.
Bene, ce l'abbiamo. La campagna Kickstarter purtroppo è terminata, ma c'è il pre-order attivo sul sito dei The Merry Mushmen.
Sì, guarda, sono qua, l'ho trovato da solo.
Bravo,
26 euro più 12 euro di spedizione.
E striscia la stagata.
No, questo qua, allora, quasi.
Prima sentirò Enrico Emiliani di MS per sapere se lo portano loro in Italia, visto che è un po' il loro ambito. Se lo portano in Italia, come spero, ragazzi, questo must buy.
Bene, Mac, secondo te Lands of Galzir,
sì,
quanto OSR è?
Poco.
Per fortuna.
Perché sennò sarebbe stato Dungeon Degenerates.
Esatto. E invece è un gioco molto moderno, molto interessante. E noi per analizzare questo gioco, che abbiamo giocato io parecchio, Mac abbastanza, Ale un po' meno.
Sì. E io abbiamo zero totale, quindi mi medesimo nell'ascoltatore medio che non ha mai nemmeno visto la cover di questo gioco, di cui sento parlare da un mese e mezzo come fosse tipo la new sensation, e esplorerò per voi attraverso una serie di domande il grande mistero e fenomeno di Lands of Galzir.
Banda si mette il cappello di presentatore, di solito lo faccio io, invece sto giro lo fa lui. Quindi domande che sono solo state parzialmente abbozzate. Grazie. Quindi
esatto,
non ci siamo preparati benissimo.
Andiamo tutto a braccio.
Andiamo quasi tutto a braccio. Vai.
Fast and Furious.
E tra l'altro, scusa, ultimissima premessa, sì, prima di partire alla grandissima. Non vi spieghiamo niente, perché teoricamente, per come è strutturata questa sessione di domande e risposte, scoprirete il gioco man mano che questa...
Vi accompagneremo in questa avventura.
Guardate, ragazzi, io ho fatto così.
Vai.
Di che si parla stasera? Di Lands of Galzir? Vai su BGG e cerchi Lands of Galzir. Lands of Galzir, trovi scritto.
Sì.
Esplora, prendi parte a difficili imprese e diventa un famoso avventuriere. Lands of Galzir è un gioco di avventura open world legacy in cui le azioni di ognuno hanno conseguenze per tutti, sia nella partita in corso che in tutte quelle future. Ora, la prima cosa che vi chiedo è, della serie falsa promessa,
sì, vai.
Cosa c'è di vero in questa premessa o tagline e cosa no?
Allora,
cioè, rispecchia effettivamente la descrizione, allora, breve che si dà al gioco?
Parto io e poi Ale e Mac danno la loro. Allora, io sono quello che ha fatto più partite, premetto.
Sì. Parto io, che ho solo due partite all'attivo.
Allora parti tu,
okay, che hai meno partite all'attivo. Te, che è quello che ne hai di più.
Va bene.
Okay.
Io ho avuto modo di sperimentare Galzir per solo due mesi. Quindi per due sessioni. E in quelle due sessioni mi è capitato di incrociare più di una volta eventi che erano stati fatti partire da Jack, perché il mondo in cui io giocavo era quello che Jack aveva creato all'inizio, e quindi ho visto il mondo già cambiato da ciò che lui ha fatto, e soprattutto ho dato anch'io il mio contributo al mondo con un paio di azioni. Per cui, nonostante la mia esperienza sia stata ridotta a soli 2 mesi, già lì ho avuto modo di sperimentare questa cosa. Quindi per me sì, è assolutamente sì.
Io di mesi ne ho fatti 6, ho giocato mezzo anno nel mondo che avevano già modificato sia Jack che Ale, quindi mi sono beccato l'onda lunga sì, di quello che avevano fatto loro. E posso rispondere con
guerra
una
parola civile.
Sì, da gente, campi
cani e gatti che vivono insieme.
Vediamo
sì,
dopo.
Che posso, tanto è vero. Dopo, ma vabbè. Dopo.
E per rispondere con una parola a tutte le cose scritte, dirò tutto.
Tutto vero.
Tutto vero. Campioni del mondo.
Campioni del mondo.
Allora, sì, io ho fatto 11 mesi, quindi 11 sessioni. Sono stato il primo. Le prime 9 sessioni sono state fatte solo da me. Quindi quando Ale è entrato nel mondo di gioco, la prima avventura con
agosto,
me
settembre,
erano già stati fatti 8 sessioni, quindi Ale è entrato alla 9ª, quindi c'erano già stati mesi in cui avevo esplorato il mondo era andato avanti, era cambiato, e quando diciamo il mondo è andato avanti ed era cambiato per scelte mie o cose casuali, è assolutamente vero, cioè quello che rende il gioco così...
Magico!
Ma più che magico... rende il gioco non solo rigiocabile, ma sempre più bello man mano che vai avanti. Cioè, al contrario di vari narrativi che dopo un po' mostrano la corda, oppure hanno dato... Perché il problema è questo, e dopo lo diremo. In Galzir il tuo personaggio non cresce, non ha obiettivi. L'unico vero tuo obiettivo è andare all'avventura, aprire il gioco e scoprire cosa succede. E questa è una cosa molto importante.
Quindi possiamo dire con certezza, dopo questi 3 pareri circostanziati, insomma, che sì, la premessa è totalmente rispettata.
Totalmente.
Ora, domanda semplice, un po' di costume.
Vai.
Galzir è un nome generico o si riferisce a qualcosa in particolare all'interno del gioco? Cioè, è un terreno,
è una regione
geografica, una regione, o è un grande personaggio del passato?
No,
è la terra di
Galzir. Bravo,
Banda.
È una notizia, cioè una domanda semplice, se potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Galzir è una regione con diverse città che voi potete esplorare liberamente durante il vostro mese di avventura prima di dover chiudere e ripartire, tra virgolette, da zero. È partire da zero a livello di singola esperienza, sì, certo. Cioè, quindi la sessione dura un mese e voi potete in quel mese fare tutti i giri che volete fare le quest che avete aperte, volete girare senza scopo, volete essere quello che va in giro a fare atti buoni, volete essere quello che va in giro a cercare ricchezza, andare a esplorare i mercati, i posti famosi, potete farlo.
The real open world, sì.
In questo caso, sì.
Tra l'altro, questa domanda ci permette di fare un highlight sull'ottimo volantino di presentazione di Galzir che vi trovate in mano appena aprite la scatola. Cioè, letteralmente, ragazzi, sembra un volantino pubblicitario
del Far West.
Perché venire a Galzir?
Il volantino turistico,
veramente
in cui vi spiegano ogni città la sua storia, le sue caratteristiche, la città mineraria, quella più dedita agli studi, la grande capitale.
E la roba bellissima è che anche per me, che Jack mi aveva spiegato un po' a grandi linee che cos'era, ma quando io sono andato a leggermi le cose per capire dove andare a fare la mia avventura, quale poteva essere un hub interessante da visitare, quel piccolo leaflet lì è stato mega utile, perché mi ha dato proprio con 2-3 frasi esattamente l'idea di quello che era all'inizio, ovviamente, la plancia di gioco, e quello che poteva essere magari stato modificato dai ragazzi in base a quello che avevano fatto.
Sì, perché ricordiamo che Mac è entrato dopo 13 sessioni, quindi
sessioni.
Il mondo
c'erano
era già
delle cose diverse. Sì,
il mondo era già cambiato. Vai, Banda.
Beh, a bomba, la terza domanda sì, si lega comunque a quanto avete detto, perché io voglio sapere che tipo di storie racconta questo gioco, e soprattutto ci tengo a sapere quanto assurde sono in media, cioè l'afflato delle storie, sì, ma anche sono storie alla più alla Sleeping Gods, o sono storie
no,
più alla quella delle Mille e Una Notte, alla sì, Tales of the Arabian
no,
Night?
No, allora, sono storie molto terrene. Allora, ok, il gioco è ambientato in un mondo in cui gli abitanti sono tutti esseri antropomorfi, quindi
animali.
Per esempio io facevo il tasso,
il tasso.
Mac era il Martin
Pescatore,
sì. E Ale
la ranetta,
la ranetta. E tutti i personaggi che incontrate hanno, hanno un proprio carattere, quindi si comportano, sono tutti animali antropomorfi, quindi però non so, c'è la talpa, l'aquilotto,
le iguane,
c'è quella che ti rompe le scatole, quella che è una specie di Gila, è un Gila Monster.
Quello con la,
sì,
con la
Gila Monster è questa specie, sì, di lucertola, credo, delle Galapagos. Però oddio, adesso la polizia della zoologia verrà.
È quella che ha la corona di pelle,
esatto,
attorno al collo.
Quella che sembra il dinosauro di Jurassic Park che sputa in faccia al tipo di non esatto. Ho detto la parola magica.
Le quest sono però tutte di natura molto personale, cioè a voi non sembra di influire nel mondo, perché magari una volta aiutate qualcuno a riparare un carretto, oppure aiutate una famiglia in difficoltà, oppure spegnete un incendio, oppure aiutate a liberare un personaggio,
andate in un'arena, cose così,
oppure andate a combattere in un'arena, cioè sono tutte cose che a livello, prese una per una, sono
a
cose
micro,
sono piccole, ma a un certo punto nelle varie quest ti accorgi che stai facendo qualcosa che avrà delle ripercussioni un po' più, sì, profonde, sì. Ed è questa la cosa pazzesca, cioè tu stai, dici vabbè, andiamo a liberare questo che è stato catturato, e tu scopri che liberare questo personaggio ha dato adito a tutta una serie di piccoli cambiamenti che magari non incontrerai mai più.
L'effetto farfalla di Galzir,
però magari sì.
Più che altro, senza fare spoiler, ma la ranetta, sì, inizia la sua storia. E lei è uno studioso alla fine, ok? Quindi si reca all'università, va a parlare con il rettore e i professori e tutto il consiglio dell'università. Perché? Perché è più o meno l'erede dei documenti e degli studi fatti da uno dei professori, sì, appunto, che insegnavano.
Sì, questo non è spoiler, perché è,
no,
la,
è
una
proprio
roba.
È la storia, sì, della ranetta, sì, quando inizia. E quindi tu inizi come uno semplicemente che deve raccogliere ciò che trova di quegli studi, sì, quindi trovare tutto quello che è stato perso, ok? E il problema è che questo qua è solo un piccolo, diciamo, una piccola introduzione, sì, un po' per spingerti verso una determinata zona, da cui poi però si apre tutto il mondo, sì, di Galzir.
La cosa bella che a me è piaciuta molto è proprio la varietà di proposte, di avventure che ci sono, spazi veramente da vado a fare il guerriero, mercenario, e offro i miei servigi a chi mi paga meglio o dove c'è bisogno, a quello che appunto fa solo a ricerco artefatti, sì, piuttosto che
però,
conoscenza, ecco, cioè, è tanto variegato.
Non è che puoi però scegliere. Puoi scegliere, cioè tu puoi più o meno intuire che cosa dovrai fare,
sì,
però ci sono delle situazioni in cui verrai incastrato e, certo, non sarà il tuo, no, cioè io sono partito con l'avventuriero solitario incazzato col mondo. E a un certo punto mi sono ritrovato a dover tipo consolare un bambino che piangeva lungo la strada. Per cui non è che puoi dire, ok, scelgo solo di fare a cazzotti con tutti.
No,
a volte le circostanze ti costringono.
Era proprio a dire che c'è un ampio spettro di cose che ti possono,
sì,
capitare.
Però non è che le puoi scegliere. Cioè, no, a un certo punto ti ci ritroverai,
allora,
in qualche situazione del cacchio.
Ho notato che... Sì, quello... Sì,
stiamo mandando a Ramengo le domande di merda.
No, vabbè, dai.
No, vai.
Quello che io ho notato è che comunque, diciamo, nella città, tipo, se vai nei porti, tendenzialmente ti succederà un certo tipo di incontro, molto variegato, però un certo tipo di incontro. Se vai ad esempio nelle miniere, ce ne sono tre mi pare, sì, nelle varie città, nelle miniere ti capitano più spesso altre cose di quel
però
tipo.
devi andare a vederle,
però questa è stata la mia esperienza, perché nel senso, sì,
sì, ma soprattutto devi andare a vedere le miniere,
no, certo,
cioè...
Sì, nessuno ti dice che cosa incontrerai nella prossima avventura lì, certo.
Vabbè, poi parliamo anche dell'aspetto meccanico.
Proseguo con una domanda calda, allora, sì. Seppo Kukyanjiarvi, uno dei due autori, ama i giochi in cui il tema, come noi, insomma, il tema supporta molto le meccaniche e aiuta i giocatori a immergersi nel gioco. Ha avuto quindi modo qui con Galzir di concretizzare la sua idea di design, ovvero, se parliamo di narrativa e meccaniche, li consideriamo qui separati in casa o felicemente sposati?
Beh, insomma, sono, diciamo che è un matrimonio di convenienza, nel senso che, sì, lui ha preso degli stilemi del gioco, e qui è il momento focale in cui vi parliamo di gioco di ruolo, perché di fatto Galzir è un gioco di ruolo open world senza master, e per raggiungere questo tipo di come dire, gagliardetto sulla giacca, uno deve fare una roba della Madonna, perché non puoi dirmi faccio un open world solitario, cioè faccio un GDR open world senza master narrato e poi darmi tipo tre robe e dire toh, pensaci tu. No, no, qui Galzir sei servito e riverito, cioè un hotel a 5 stelle. Cioè, tanti giochi di cui abbiamo parlato anche in passato sono giochi in cui la narrazione te la devi costruire tu, nel bene o nel male.
Sì, 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 okay. Esatto.
Qui sei, come dire, sei portato, cioè parti e, ed è un viaggio che tu assisti. Ovviamente quello che puoi fare è ovviamente intervenire e cercare di portare il tuo personaggio a interagire col mondo attraverso diversi tipi di test, banalmente. E in questo caso il gioco ha un semplicissimo sistema di caratteristiche che secondo me ha preso dai giochi di ruolo, dai giochi da tavolo, ha sintetizzato in maniera eccelsa tutto in un semplicissimo tiro di 5 dadi che non vi spiegherei in maniera dettagliata perché andremo semplicemente ad allungare il brodo, e che però funziona in maniera, io l'ho trovato in maniera super brillante. Poi manca di varietà eccetera, in realtà neanche tanto, perché la base è brillantissima, funziona sempre, quindi in realtà tu non vuoi passare il tempo a craftarti tiri di dado, vuoi continuare a vedere cosa succede, quindi sei...
Prego. Sì, Galzir unisce un po' tutto quello che è il narrativo degli ultimi 10 anni in un certo senso, cioè il fatto che è supportato non da un'applicazione ma da un sito internet che fa da master, che ti guida durante la partita,
in cui si legge,
va a leggere, si vedono quali sono i test, le possibili uscite, via dicendo.
Cioè semplicemente il gioco non costa un botto, esatto, perché non c'è il libro.
È strutturato in modo che i personaggi non possano diventare tuttologi. Tu hai un certo numero di caratteristiche e quelle caratteristiche ti tieni al massimo, puoi cambiare.
Sì,
ma non puoi crescere, diventare bravo in
non cresci, non cresci, cioè puoi continuare a
perciò l'abilità sta nell'affrontare le cose esattamente come dovrebbe affrontare il tuo personaggio, senza andare troppo fuori tuo, o se succede consapevole che tu in quello sei molto scarso. Poi ci sono mitigatori, perché tutto è basato sul tiro di dado, ci sono dei mitigatori, però la meccanica di in sé l'ho trovata azzeccata, perché è rimasta semplice, cioè alla fine la spieghi in quanto 2 minuti,
sì,
ok,
sì, sì.
È un tiro di dado, sì. E leggerlo è molto semplice, quindi
la meccanica... ha successi, per esatto, dire. Ecco, successi. Ma non andiamo troppo dentro,
non andiamo troppo dentro, però
poi se Mac
è
vuole
una
elaborare
meccanica molto semplice, funzionale al gioco senza diventare ostacolo alla narrazione o parentesi fastidiosa fra una narrazione e l'altra.
Ecco, questo volevo dire, quindi, grazie,
il matrimonio è quello, cioè la capacità di rendere qualcosa di
l'opposto
semplice,
di Grail,
esatto, l'opposto di Tainted Grail, quindi ha preso il meglio di altri prodotti e l'ha unito in qualcosa dedicato e che cura la narrazione supportandola senza essere mai invasivo.
Ma quanto gioco di ruolo è Mac a livello meccanico?
Allora, a livello strettamente meccanico, allora l'unico punto che mi farebbe dire non tanto è per via del fatto che non c'è un vero progress, ok? Cioè che è un elemento in realtà abbastanza fondamentale di gioco.
Ed è una scelta molto controversa che questo
gioco... Ma secondo me, se devo essere sincero, è meglio così. Perché, come diceva Ale, il fatto di... Allora, voi avete sostanzialmente le 5 abilità, giusto?
6
abilità che ci sono a disposizione, in cui i 4 personaggi del gioco sono competenti in maniera diversa. Voi avete sostanzialmente 2 slot per ciascuna abilità. Potete avere entrambi gli slot o nessuno, a seconda di quanti slot avete locati. Sì, scusami, 2, 1 o 0. A seconda di quanti slot avete pieni, tirate dei dadi che in quella cosa specifica hanno dei risultati più favorevoli. Quindi il meccanismo è semplice, ma è super clever da un punto di vista di ideazione, proprio per trasmettervi, tipo il mio Martin Pescatore è un supereroe dell'examination, no? Era fortissimo a esaminare le cose. È chiaro che io vado alla ricerca degli escamotage per utilizzare questa mia abilità, ma tante volte non posso farlo perché non è possibile,
le circostanze ti portano a un altro tipo,
esatto,
di
e allora
problematica,
devo cercare di adattarmi con quello che ho a disposizione. Poi, come diceva Ale, c'è modo di spostare questi, di riempire altri slot sacrificando ovviamente slot già presenti, perché tu non puoi mai avere più di 4 migliorie sostanzialmente, e questo in realtà ha un po' l'aspetto del gioco di ruolo, però è una tua scelta, cioè tu puoi essere molto focus da una parte, in due parti, e molto poco da tutte le altre, poi questa cosa la paghi,
sì.
Quindi io credo
sì,
che
la tua crescita è il tuo equipaggiamento.
Esattamente, esatto. Infatti stavo
come
per dire
come dice Bernie, è l'equipaggiamento che fa il guerriero scappare.
Però la cosa pazzesca è che puoi avere massimo 3 oggetti,
sì.
E questo è la genialata, cioè tu dici ok, se io inizio a craft, cioè a costruirmi l'equipaggiamento e diventa un gioco di accumulo e incastro di combo degli oggetti. Ma Galzir non vuole essere questo, quindi ti becchi tre oggetti, trovi una roba super bella.
Va bene,
e ne hai già tre,
uno,
scarta via e metti,
e
metti l'altro.
Questo secondo me è il vero colpo di genio, ovvero creare una cosa che ti dà molto la sensazione di poter essere, di personalizzare, quando con pochissimi elementi però. E quindi tu sei sempre lì che cerchi di, ah, ma adesso mi ci vorrebbe un oggetto che fa questa cosettina, sì, qua in più.
Su pochissimi elementi avrei una cosa
da no, dire. Beh, hai pochissima roba davanti, Ale, hai tre oggetti,
le parole chiave,
status, no, ah, no, quello
ci sono 7000 parole chiave sugli oggetti, ti giuro, uno di loro.
No, alcuni cioè, allora è vero,
però dei tag sono in effetti un punto un po' dolente.
Pensa se non avessi il limite dei tre oggetti, passeresti tutto il tempo a controllare le carte.
Ma queste keyword sono keyword che ti sbloccano robe narrative o sono keyword che anche ti danno accesso a poteri?
Tutte e due.
Entrambe. Cioè, se hai una keyword in determinate fasi narrative, sblocchi dei percorsi di dialogo.
Perché quello mi pongo il problema, ce l'ho e dico, vabbè, quando sarà, se ce l'ho.
No, infatti...
Se invece la keyword mi modifica i poteri dell'oggetto, ho il manuale con tutto il glossario.
No. È tutto... Allora, tu hai... la carta è totalmente autoesplicativa. Le keyword sono cose che, se compaiono nel testo, ti sbloccano alcune cose narrative, del tipo, se tu hai il sapone e hai bisogno di... Sì, ma è che mi sono tenuto il sapone, me lo sono tenuto tipo per mesi.
Io ho la scala dalla
Il sapone perché aveva una... Praticamente tu hai il sapone in una quest, e questo non posso non spoilerare, ma lo tengo più generale possibile. In una quest c'era una persona... che non è una persona perché sappiamo se è un animale, un personaggio doveva entrare in una, per forza, in un'armatura che non era la sua e aveva problemi a farlo.
Onzilo col sabone.
E fa, se hai questa parola chiave, leggi qua. La parola chiave era nella carta del sapone, quindi io ho usato il sapone per rendere più scivoloso e più comodo l'ingresso. E scusami, fammi finire perché sennò è un casino. E questo fatto mi ha sbloccato una cosa che non sarebbe stata possibile con una normale test di abilità. Finito.
No, che il sapone magari come parole chiave ha soap, wash, fragrance e vattene a pesca.
Quindi ha diversi tipi di utilizzo.
E quindi è possibile che questa tag non ce l'abbia solo il sapone, ma altri oggetti nel mondo di gioco. Quindi c'è varietà di poter accedere a quelle cose, ma non è una varietà così scontata.
Ok, vai pure avanti, banda.
Domanda di costume questa. Sì. Sammy Lasco, l'altro autore, nel 2015 ha chiuso con successo su Kickstarter la campagna di Dale of Merchants. Galzir sfrutta qualche idea narrativa o meccanica di quel suo primo prodotto di successo? Tipo il setting?
Allora, il setting nel senso che questo è il terzo o il quarto addirittura prodotto del mondo relativo appunto a Galzir. In realtà Dale of Merchants è una fiera di mercanti che avviene ogni 5 anni, mi pare, e che in Galzir magari puoi trovare, io non lo so.
Quindi Galzir è la terra, è la zona ospitante.
Esatto, esatto. Quello precedente, che era lo skirmish, che tra l'altro abbiamo visto poco prima della registrazione, quello è ambientato nello stesso mondo, questi animali antropomorfi, però in realtà quello è uno skirmish non legato meccanicamente a
comunque
Galzir.
Meccanicamente siamo
hanno creato un mondo e ci stanno buttando dentro vari titoli.
E adesso, ragazzi, la domanda clou di tutte quante: ho platinato Sleeping Gods,
dopo
5 run da 20 ore sono sazio, perché dovrei comprare Galzir? Cos'è che questo gioco ha da dirmi che non mi abbia già detto Ryan Laucat?
Ok, allora rispondo sempre perché so poco, allora poi lascio a che voi siete più competenti.
Aggiungiamo dopo.
Avendo provato poco Galzir, posso dire che rispetto al mondo di Laucat mantiene quell'atmosfera colorata e gioiosa che ti aspetti in un prodotto di Laucat. Quindi Galzir richiama per certi versi lo stesso vivere in modo vitale, colorato, gioioso, ok? Mentre invece i narrativi che stanno uscendo e che continuano a uscire negli ultimi anni spesso sono cubi, post-apocalittici,
sono molto pesi,
mondi molto più pesanti. Ecco, in realtà l'unico piano di collegamento che trovo fra questi prodotti è proprio il fatto che sono due mondi narrativi belli, ok, vitali, ok? Quindi solo quello. Poi dal punto di vista meccanico non c'entra niente, dal punto di vista delle scelte io trovo che quelle su Sleeping Gods per quanto sia stato un upgrade rispetto ai precedenti prodotti, rimangano un pochino ingenue. Cioè, un po' il se faccio il buono è meglio.
Okay.
In Galzir invece no. In Galzir fare il cattivo a volte... Beh, non è male, non è male.
Beh, diciamo, posso dire, però voglio dire, già in Sleeping Gods accadevano delle cose in cui tu cercavi di salvare qualcuno e poi questo ti derubava.
Esatto, io mi ricordo il tizio quello che abbiamo salvato che c'ha...
In realtà non era così bianco o nero.
No, rispetto ai precedenti titoli no, è stato un grande miglioramento, ne abbiamo parlato un po' lungamente nella trasmissione qui, nello speciale dedicato. Però, ecco, in Galzir, secondo me, il comportarsi male, tra virgolette, ha dei connotati ancora più interessanti rispetto a Sleeping Gods. Però non l'ho esplorato così tanto, quindi...
Comportarsi male... Sì. Mac, vai pure.
Io direi che... per me le differenze sono più che altro meccaniche, devo dire. Cioè, io ho trovato molto più accessibile, per tutta una serie di motivi, Lands of Galzir. E pensare di giocare da solo Sleeping Gods mi vengono i sudori freddi, mentre Lands of Galzir io ho giocato letteralmente a regime, riuscivo a fare un mese in 45 minuti. E per me questo, da un punto di vista di esperienza di gioco, non ha paragoni. Cioè io che mi metto che parto da scatola chiusa, certo, e finisco a scatola chiusa in 45 minuti, per me è uno dei top giochi d'avventura. Sleeping Gods devo imbandire il tavolo, lasciare tutto imbandito e sperare che non debba spostare le cose perché mi arriva la gente a cena, perché sennò mi impicco. E da un punto di vista narrativo sono abbastanza d'accordo con Ale, hanno tutti e due proprio questo sense of wonder fiabesco che secondo me è impagabile, e in un gioco di avventura devo dire che tendenzialmente preferisco un approccio di questo tipo, perché mi faccio una sessione, poi sono bello rilassato, ho letto le mie cose, mi sono divertito.
Non hai mandato a lavorare i bambini.
No, esatto.
Non hai mutilato metà dei tuoi lavoratori.
Bravissimo.
Ogni riferimento a Frostpunk è puramente
casuale. E roba invece come Tainted Grail, cioè quando ti metti lì, cioè ti fai il segno della croce e dici speriamo che questa non debba sacrificare nessuno agli dei oscuri.
Soprattutto perché... in Tainted Grail alla fine a un certo punto dici vabbè, famo che vado avanti. Invece Galzir non fai mai così.
No, lì c'era un problema anche meccanico. Cioè, lì è più un problema meccanico, secondo me.
Invece, secondo me, la grossissima distinzione fra Galzir e i suoi concorrenti, e soprattutto Sleeping Gods, che per me è stato il gioco dell'anno, è che semplicemente Galzir non è un'esperienza da quattro persone. Non si può fare. Cioè, non aggiunge niente. Invece, in Sleeping Gods era... lo stare insieme che veniva esaltato, il fatto di avere
la crew della nave,
è la crew, io e i miei personaggi, tu e i tuoi, come affrontiamo questo qua, dove andiamo, cosa facciamo. In Galzir invece oltre le due, e questo ovviamente è un tema molto importante, oltre i due giocatori sostanzialmente non ha senso. Cioè, purtroppo o per fortuna, oltre le due persone Galzir non ha sostanzialmente, non aggiunge nulla, solo tempo.
Bruciato un'altra domanda. Vum.
Solo tempo. Solo tempo. Invece da soli o in due,
infatti dicevo
granata, infatti, totale.
La domanda proprio che stavo per farvi, dicono che di al meglio in due, ma sempre solo in due.
Secondo me uno
sono
o due.
I classici problemi di downtime anche qua.
Cioè, se qualcuno ha io in tre non l'ho mai provato e non ho il desiderio di provarlo anche dopo 11 partite.
Le parti narrative sono, non dico prolisse, ma comunque sono abbastanza
strutturate. Te le devi leggere con calma.
Poi è tutto in inglese, al momento è tutto in inglese, non l'avevamo ancora detto. Di conseguenza, farlo in tre o quattro persone e devi aspettare tre giri narrativi perché torni il tuo turno.
Sì, che poi fai conto che ogni tanto ci sono dei turni molto strutturati, soprattutto quando stai seguendo le tue quest. Hai dei turni molto strutturati che durano parecchio. Metti che in due abbiano il turno strutturato, Mac ha un turno normale, poi tocca a me. Io sono in mezzo alla, cioè sto vagando
e fai solo l'evento,
faccio un piccolo generico evento, diciamo, dove faccio un test, magari lo fallisco
e
per vari motivi prendo sui denti, perdo morale, mi faccio male e il mio turno è finito e ho giocato 3 minuti e gli altri non ce la fai. Cioè, ripeto, non c'è niente.
Come sei Vanguard?
Invece in Sleeping Gods, secondo me, in 4 era super fantastico.
Ma perché erano, in generale, secondo me, era un approccio più corale.
E da soli tu avresti mai giocato a Sleeping Gods da solo? Io
non mi ci metterei neanche.
Io l'ho giocato io prima di spiegarvelo quella volta, e anche prima di magari spiegarlo alle con. un terzo del primo giro lo faccio per rinfrescarmi le regole, perché in realtà sono abbastanza. Sì. E non è male, cioè, però chiaramente
devi gestire,
meglio, è molto meglio in gruppo, perché il ma l'abbiamo anche detto quando ne parlavamo,
sì.
Cioè, il condividere le esperienze, le cose che ti capitano è il bello.
Galzir, sei tu nel mondo, okay. E secondo me questa roba qui,
tra l'altro, c'è secondo me un altro problema, lo metto tra virgolette perché non ne ho avuto la controprova, però col fatto che ci sono un tot numero di turni stabiliti, di scene stabilite per ciascun mese di gioco, nel caso del giocatore singolo sono 8 turni, sì, che fate, all'aumentare dei giocatori questi turni diminuiscono, quindi in realtà
fai meno cose,
secondo me fai meno cose, in realtà vedi un pochino meno cose,
vai in giro in gruppo e si aiuta,
sì,
uno
c'è l'assist, però posso dirti una roba, Jack, no. Questo è un gioco che non è come Dungeon Degenerates, dove o andavi in giro in gruppo o morivi male perché c'era il mondo che ti voleva divorare. Qua c'è talmente tanta roba da fare e sei in grado di farla da solo, sì, che dici vabbè,
io voglio andare a vedere la fiera, tu devi andare al
alle
porto,
miniere, tipo,
alle miniere,
cioè, sì. E secondo me quella cosa è un pochino, rischia di diventare, okay, frustrante
sopra i due giocatori, non ha tanto, sì, senso.
Ho visto la foto di un'app su BGG, è vero?
Sì, non è un'app,
no, ok,
il libro,
aspetta che c'è la seconda parte,
sì, no, quindi è obbligatorio l'uso dell'app?
Eh sì, perché sennò non, sì, è il libro delle avventure.
Ma non potevano fare un libro game digitale a questo punto?
È un libro game digitale.
L'app.
Allora, sì, non è un'app, ragazzi.
È web-based.
Un sito web che puoi mettere comodo come fosse un'app, mettendola fra i preferiti di iOS o di Android. Non è un'app.
Senza
si collega un sito
non puoi giocare, chiaramente.
Non c'è la parte, la scelta, secondo me, è stata fatta per evitarsi la sdruma di stampare un librone. Chiaro. E il vantaggio è che tutti i piccoli errori li possono updatare ogni volta. Cioè,
updatare significa correggere.
Li possono correggere e la.
Ma quindi tutti quelli che fanno giochi narrativi con i libroni sono scemi e quelli di Galzir sono quelli intelligenti? Oppure dietro c'è una strategia di marketing che non conosciamo?
Allora, è chiaramente più bello leggere il libro. Sì. Cioè, nessuno l'ha mai negato. Cioè, perché ovviamente tu sei lì che leggi nel tuo cellulare, ok? Tu hai queste sessioni in cui sei lì che ti stai studiando il cellulare e, come abbiamo detto per milioni di volte, ad alcuni questa cosa non può non piacere, però vabbè, funziona così, per cui è vero, sarebbe più bello leggere da un libro, però sarebbe meno funzionale, e il libro soprattutto funziona in modo molto dinamico perché ti dà l'assist quando tu fai le prove, okay, in automatico ti porta già alla pagina dei risultati,
okay, è molto più veloce
quando giochiamo con tutta un'altra serie di giochi. È tipo quando abbiamo giocato a Oddsworn, sì, ok, da qua, vai qua, vai qua.
E poi le volte leggi i paragrafi sotto, ti spoiler la roba.
Esatto, un'altra cosa che volevo dire, cioè, sì, questo uno sviluppo intelligente di un'app come questa, di un'app, di un sito, insomma, quello come volete chiamarla, aiuta tantissimo l'immersività, cioè tu sei sempre concentrato su quello che stai facendo e non rischi di perderti o di sbagliare il numero perché hai girato male la pagina, cioè sei sempre lì dall'inizio alla fine della tua quest e stai sereno, insomma, questo è secondo me,
sì,
un bel,
diciamo, classico. Ok, rispetto magari, allora, farne un videogame si poteva farlo,
e sarebbe stato bellissimo,
sarebbe stato bellissimo, però onestamente il vantaggio rispetto ad altri giochi che secondo me dovevano essere videogame, cioè Tainted Grail, è il fatto che in realtà qui però
è un videogame,
qua metti cioè, okay, deploy, dai,
ecco,
metti in tavola e togli dalla tavola,
eccolo, setup, ergonomia, del setup del gioco, siamo a livello Sleeping Gods, Near and Far o Sherlock consulente investigativo?
Beh, vabbè, Sherlock tiri fuori un libretto dalla scatola,
no, come no. Velocità.
Allora, deploy 3 minuti, okay, cioè messa in tavola 3 minuti, rimettere a posto 4 minuti, perché magari hai un po' di robe svariate.
Perché devi stare attento dove metti le carte, okay, esatto, che guidano.
C'è un sistema fantastico
alla Seven Continent.
Esatto, sì. È come Seven Continent, solo che Seven Continent, se andavi avanti tanto avevi un setup, sì, molto lungo. In questo caso no, è sempre compatto. Okay. Però come tempo di metti via, gestione del salvataggio e ripresa della partita, è Seven Continent.
Sì, tra l'altro non abbiamo detto sistemi. Prima, forse magari più attenti di voi, nella primissima domanda di banda c'era un accenno al fatto che fosse Legacy. Attenzione, non è Legacy non è Legacy di quelli dove rompi, danneggi o modifichi via le cose. È tutto fatto perché il gioco sia possibile resettarlo senza nessun problema, esatto. Senza nessuna, senza intaccare minimamente i componenti.
Comunque,
amici,
giusto per dire, non è che Legacy, insito nel termine, esatto, Legacy, c'è la distruzione dei componenti, c'è la modifica del gioco nel
sì, è che molti magari si spaventano subito, ecco, no, devo rompere,
chiaro,
le carte, no.
No, è chiaro che distruggere i componenti modifica il gioco, sì. Ma è un di cui, di
se non ricordo male, avevano introdotto il termine di Green Legacy, che sarebbero sì. Legacy che non prevedono la distruzione o la modifica dei componenti, ma che mantengono ciò che stai facendo.
Domanda provocatoria: perché se questo gioco è così figo e così tutto, nessuno in Italia ha ancora pensato di localizzarlo? E nel caso poi nessuno lo localizzasse mai dopo questo intervento, quanto devo vignare con l'inglese per godermelo davvero?
Allora, la prima risposta è che il tempo che ai poveri editori italiani occorrerebbe per tradurre Galzir e i vantaggi economici, secondo me, non sono granché, purtroppo.
No, secondo me invece, allora, sarebbe... il fatto che sia in digitale aiuterebbe la traduzione. Il problema è che il volume di testo sulle carte è molto alto.
È molto alto.
È molto alto e l'utilizzo dei tag è molto tecnico e quindi non devi sbagliare niente. Il wording in questo gioco qua è mostruosamente importante.
L'adattamento lo vedo piuttosto impegnativo,
sarebbe bello,
però da un punto di vista, cioè, se arriva in italiano
il livello di inglese, cioè, è medio alto, okay. Sì, alcuni termini ragazzi, sono dovuto andarmeli a vedere,
male,
perché
banalmente è un gioco narrativo in cui tu ti viene raccontata la
una storia. Sì.
Poi tu prendi delle decisioni, cerchi di fare il meglio che puoi, cerchi di diventare un eroe più leggendario che puoi ogni mese, però di fatto ti stai leggendo una storia, per cui se non sai l'inglese bene, purtroppo non puoi saltare da test a test, perché sennò il gioco non è niente.
Basta
zero.
Uno che lo sappia, che lo legge per tutti, però
non puoi anche perché
ma lì c'è anche il sistema che lo supporta, da un certo punto di vista,
cioè qui è come dire faccio un gioco di ruolo, però non mi raccontare cosa succede tra una roba e l'altra, tiro solo i dadi,
come
cioè,
sempre per citare Bernie, no BG please,
fino a un certo punto. E sì, quindi in realtà, ragazzi, l'inglese ci vuole. Poi se siete se volete però usarlo come metodo didattico, potete farlo,
sì, un po' non, peso, però.
Ma non è così assurdo, cioè non è così ricercato nel vocabolario come per esempio mi ricordo altri giochi che abbiamo fatto tipo Tainted Grail, forse. Però non è particolarmente ricercato.
The Grail era molto aulico.
No, esatto, era questo no. My Father's Work.
E My
Father's Work aveva tutto
tanti modi di dire.
Qui invece il linguaggio è piuttosto terra terra.
Sono previste espansioni nel medio termine? Secondo voi, o finisce tutto qua?
Non lo so, non le compro.
Spazio ci sarebbe, però.
Sì, spazio ce n'è. Spazio ce n'è nella scatola.
Ma anche fare nuove carte.
Un personaggio, una regione nuova.
La cosa bella, esatto, è che in realtà è, volendo e avendo idee, è espandibile all'infinito finché riescono a creare nuovi modi per...
Hanno già pronte quattro regioni adiacenti, esatto, a Galzir. Quindi se vogliono fare... sì, beh, quel regno a nord sicuro, quello
sì,
regno
quello a est anche.
Sì, ma non so, non sono espansioni, sono cose che deduci tu.
No, sono stand alone, potrebbero fare posto di Lens of Galzir, fanno Lens.
Ah, sì, sì, certo. Ne fai uno ambientato in un posto dove è sempre inverno, tipo Skyrim. Tra l'altro la cosa bella è che la plancia
È double pass.
Da una parte è la plancia invernale per i mesi invernali e dall'altra parte la plancia estiva per i mesi
estivi.
Io
l'ho giocata tutta in invernale, in effetti,
perché hai iniziato a novembre e sei arrivato fino
a settembre e fino a
A marzo ricomincia l'estate.
Nel complesso possiamo dire che Galzir vi ha svoltato l'anno di gioco sin qui, o tutto sommato è un prodotto che onestamente uno sì può giocare, ma insomma ci puoi vivere anche senza averlo provato?
No, sì, secondo me sì, cioè io non avevo mai provato un gioco di avventura e narrazione così immediato, che avesse queste belle idee e che fosse totalmente godibile senza rotture di balle meccaniche, che come ha detto prima Ale si mettessero fra te e
il godimento della
storia,
sì, sì, sì.
E che ti capitassero cose così assurde, che hai 45 minuti, lo metto sul tavolo, gioco, boom, chiuso, 50 minuti, fatto, finito, sono andato male, sono andato bene, sono andato medio,
un plus proprio totale, veramente.
Sai che a un certo punto all'inizio dici no, voglio fare tanti punti, perché ogni mese potete puntare a fare tanti punti,
c'è
gloria,
c'è il prestigio che fai,
però a un certo punto diventa proprio del tipo no, io vorrei vedere cosa
ma
c'è laggiù,
ma che frega, io voglio andare a vedere cosa c'è là in fondo alla mappa,
voglio parlare con questo, voglio aiutare questo personaggio che ho sempre scagato ed è lì che mi aspetta, allora vado a prenderlo e questo giro vado con lui,
mi dedico a lui,
e quello che mi succede vediamo. E se faccio punti gloria, bene, altrimenti vabbè, sarà per l'anno prossimo, sarà per il mese prossimo. Per cui sì, a me onestamente ha svoltato, cioè... No, Ale, non so se che
non posso, dopo due partite non posso. Sicuramente io amo i narrativi e questo, dopo averlo giocato con te, è una bomba, mi è piaciuto tantissimo, infatti se potrò portarvelo via, me lo porterò via e lo giocherò con più
calma. Anche perché
la cosa bella, Ale, che adesso tutti però, tutte le robe che ho fatto io e dopo
lo so, però sì. il fatto è che a caso ho già due robe intavolate, ho Otsu intavolato e Frost che sto liberando spazio.
Ma questo non serve liberare spazio,
giochi veramente sul tavolino del
però tipo parte. Questo è che è in inglese, quindi Greta non lo affronterà mai con me, però questo è uno dei pochi narrativi che potrei rischiare di presentare a Greta. E questo qua per me è già un check importante da mettere.
Ma sono abbastanza d'accordo, perché è veramente friendly sotto tanti punti di vista, cioè sì, come ambientazione, come sviluppo, come utilizzo.
È sognante senza essere stupido.
Naive,
ma...
sì.
Questo si collega credo all'ultima domanda.
No, penultima.
Penultima.
Vai. Avete un minuto,
sì,
per raccontare a chi ci ascolta lo spezzone di una vicenda, uh-huh, il più emblematico, sì, della vostra carriera.
Un proprio spoiler?
Sì, no, un minuto, tipo, beh, quella volta che sono andato nella locanda e un tipo
allora,
mi
sì,
ha tirato del piscio in faccia.
Se volete,
io...
allora,
ci sono talmente tante cose
da fare, sì, per cui vi raccontiamo, è come dire, un granello di sabbia.
La cosa che vi ricordate,
però,
quella volta che a Galzir...
Esatto, se non volete sapere niente, skippate un attimo.
Skippate 3 minuti. Allora, nel mio caso è stato sicuramente quando, dopo essermi recato in un tempio, ho scoperto che uno degli giovani accoliti era sparito e mi hanno chiesto di trovare traccia, di scoprire dove è andato. E questa cosa mi ha portato in un'arena a combattere per la mia vita e quella del tizio, e io, studioso, con niente di armi, ho sconfitto tutti e sono stato eletto gladiatore.
Eroe. No, a me è successo letteralmente ieri la scena più bella, perché per una serie di motivi sono andato a bruciare la segheria di un tizio che taglieggiava praticamente i suoi lavoratori.
Classic Mac.
Sì. Esatto, sì, perché il mio...
Io ho giocato
il mio tempestatore un po' come un sobillatore, no? Come un po' un anarchico. E allora do fuoco a sta cosa e fisicamente nella plancia cambia una roba. Solo che il giorno subito dopo mi si presenta la possibilità di
andare la pool.
No, di andare. Leggo la entry e dice: c'è, tipo, c'è la gente dentro con la segheria che brucia, e c'è gente tipo che sta morendo. Io mi sono sentito mega male. E allora andando a tirare su delle caratteristiche che io ero mega scarso, sono andato dentro in mezzo al fuoco per portare fuori la gente in salvo al fuoco che io avevo bruciato.
Fahrenheit. Cos'è?
451.
Vorrei ricordare ciò che ha detto Mac circa 15 minuti fa. Voglio finire la mia partita rilassato, contento di quello che ho fatto.
Ma era
quello che avevo visto da
il
mondo fiabesco, sognante. Lei lui da
una
fuoco.
Una distopia, veramente.
Allora io vado.
Super.
Il momento più assurdo. L'incontro col mendicante che ti fa la profezia e tu rimani flashato da quella roba lì. E non posso dire altro. E la seconda è chiaramente quando sono stato arrestato e sono finito in prigione. Cioè, top. Perché è questa la cosa assurda. Tu a un certo punto dici: no, vabbè, ok. E tu, sono finito in prigione. Cioè, e quindi acquisti il mitico tag Isolated.
Io che sono finito a prendere il sole nella beauty farm che hai costruito tu 3 mesi
fa. Io avevo contribuito alla costruzione di questo resort. In mezzo alla foresta. E Ale, tempo dopo, passando, si ferma, faccio: sono un po' così, faccio: Ale, tranquillo. Vai a visitare il resort.
E lui
com'è.
È andato lì in pantofole, si è fatto un...
No, ha fatto una passeggiata, si è ricaricato.
Ma
top.
che bellezza. Volevo dire la roba pazzesca, diciamo, di questa... I treni continuano ad arrivare.
Sì, la manetta proprio.
La roba pazzesca delle cose che ti succedono è che... sono, tu pensi di aver visto, dici, ah vabbè, dopo questa ho visto veramente tutto, e invece sto maledetto gioco, anche nella quest più remota, che tu dici vabbè la faccio perché sto passando e già che ci sono la leggo, la faccio, cerco di risolverla, ma succedono di quelle robe assurde che poi ti aprono delle strade che vanno a finire in posti impensabili. E la roba più bella esattamente di questa cosa qua è che è sempre una sorpresa, cioè è una continua sorpresa, una continua scoperta, e ti lascia, come dicevo all'inizio, questo sense of wonder continuo che tu dici, cacchio, è come continuare a mangiare.
Vabbè, dai, faccio un altro
gelato di tanti gusti.
Ma quindi
diversi.
Il flowchart di sto gioco è più complicato di quello di King's Dilemma, praticamente?
Credo che se non è più complicato, almeno è complicato almeno tanto quanto, perché veramente a volte le cose si ramificano in una maniera, e soprattutto ritornano su loro stesse in una maniera che è veramente notevole. Cioè, io sono rimasto sorpreso che questa cosa stesse in piedi a un certo punto, alcune cose stessero in piedi.
Ma alcune cose meccaniche, tipo c'è questo personaggio assurdo e non mi ricordo come l'ho incontrato, è questo Gila Monster, è questo e questa tipa, questa ogni volta che la incontri ti rompe talmente il cazzo che ti dà uno status negativo, ok, e tu praticamente devi portarla a fare un giro turistico per le varie città di Gazir, e ogni volta succedono le cose assurde. E quindi sai, ogni volta dici, beh,
ma siete ancora in sport?
La vado a prendere o non la vado a prendere? La vado a prendere o non la vado a prendere? Perché se la vado a prendere mi tocca fare, poi mi tocca stare con lei, mamma mia. No, vabbè, sto giro invece un mese
fa,
adesso la porto e voglio vedere dove va a finire. Incredibile.
Ragazzi, detto questo, ultima domanda.
Vai, chiudiamo.
A novembre, alla prossima di Bicon, avremo una stanzetta del Polo fissa per sessioni di 2 ore a Galzira?
Secondo me
la risposta è no.
No, perché questo gioco
fai giocare una persona sola, due
diventa, questo gioco diventa bello quando inizia a ingranare dopo 4-5 mesi. Cui non è possibile. Purtroppo lo potremmo portare alle convention, sarebbe una delusione, ci direste no, non si... invece ragazzi, purtroppo la verità di sto gioco qua è che bisogna giocare.
Cioè, è un gioco che ha bisogno della lunga distanza.
Mi sono divertito già dalla prima io, però era un mondo che Jack aveva già cominciato a popolare.
Sì, e secondo me io ho cominciato veramente ad apprezzarlo tantissimo alla terza sessione, alla quarta ero conquistato, alla quinta droga, e dopo l'ottava, nona ero abbastanza a posto. Appagato. Però in realtà, nel senso, adesso che te l'ho prestato per un po' di tempo,
senti la mancanza,
avrei voglia di continuare.
Te lo ridò così mi cambio un altro po' il mondo, e dopo me lo ridai così faccio almeno un anno intero e gioco 12 mesi.
Così giochi due volte d'inverno. Esatto. Tutto.
Per cui purtroppo se c'è un gioco non da convention è Lands of Galzir.
Purtroppo si pagherebbe dazio alla struttura del gioco stesso.
Beh, ma le convention buttiamo challenge.
Ma chi l'ha scoperto di voi questo gioco qua?
Io, l'ho comprato io in Finlandia.
In Finlandia?
Sì, no, avevo venduto un paio di titoli, non mi ricordo, ho fatto un po' di soldi, ho detto beh, reinvestiamo, e avevo voglia,
fatto molto bene,
avevo voglia di un gioco da giocare da solo la sera che non mi ammazzasse di setup e del setup, e che allo stesso tempo mi facesse vivere una bella avventura, perché spesso mi ritrovo a fare magari single player che sono abbastanza meccanici, quindi devo impegnarmi
con poco appeal, diciamo,
no, beh, che mi danno tensione, soddisfazione, però insomma mi impegnano, oppure cose dal punto di vista del setup fastidiose, del tipo ok, devo mettermi giù, bla bla bla. Invece questo poi ho scoperto, quando inizi a prendere mano e diventi un drago a setappare e a mettere via, e quindi
tutto.
Ti godi solo l'esperienza
di gioco, esatto.
Per cui questo ha funzionato alla grande, e per quello ovviamente lo dico, non è per tutti, forse non vi farà cambiare idea sul genere narrativo se non l'avete mai fatto, non vi interessano. Però
non è neanche da consigliare,
come gioco di avventura e narrazione è pazzesco, perché appunto, ripeto, toglie tutte quelle barriere di ergonomia che erano state poste siccome da tantissimi concorrenti, perché ovviamente bisognava farlo, perché sennò diventa un casino giocare a questi giochi qua, quindi devi avere tanti token, tante cose eccetera, e invece questo proprio con quattro,
con lo stretto indispensabile
e con alcune idee tutto, molto semplici, vi fa vivere veramente l'avventura così come l'abbiamo detta prima,
con la A maiuscola, come dicevamo nei nostri messaggi.
Adesso non vorrei essere didascalico banale, però insomma tu nel mondo e vedere cosa succede.
Esatto
Bene,
guarda che a me che nel frattempo è arrivata una mail dai nostri Patreon, da Flavio Fulio Bragoni, sì, che esatto.
50 euro
ti evoca per un gioco di ruolo.
No, adesso tutti i Patreon ci scriveranno il giovedì, che sanno che registriamo, così li possiamo rispondere in diretta. Bene ragazzi, dai, abbiamo
del cuore,
se non ci sono altre domande, banda?
No.
Era okay,
io potrei anche dire che chiudiamo qua e andiamo a mangiarci la pizza.
Vai.
3, 2, 1.
Cosa?
No, saluto da...
Un saluto da Jack. Zufolo. Uno da Mac,
uno da Jack.
E come sempre.
E uno da Zufolo.
E come sempre.
Ci vediamo dall'altra
Zufolo.
Ciao.
Zufolo. E...